9. Controradio Newsline Estate.
Una cosa non deve essere una verità che uno rivela e poi rimanere lì. Una canzone soprattutto gira fra la gente, cambia forse anche il significato e diventa di chi in quel momento o l'ascolta o ce la suona come una chitarra. Insomma. La canzone nasce in un momento tuo, quando diventa di altri serve per altri momenti.
Ma nella fantasia l'immagine sua, gli oi sono tutti giovani e belli.
Eravamo con un gruppo d'amici, l'abbiamo chiamato a casa al telefono e lui ha accettato di venire a fare un concerto a Grosseto. Io sono di Grosseto, vivevo lì e era il sogno di noi liceali poter organizzare un concerto di Guccini.
Claudio conosce Francesco Guccini nel 74 perché chiama, avevano costituito a Grosseto una piccola associazione culturale fatta dai compagni di scuola. E avevano in testa di chiamare Guccini a suonare. Cerca sul elenco telefonico di Bologna Vito, ristorante, sapendo che Vito è un luogo che Guccini frequenta. Chiama e gli risponde il proprietario di Vito, gli dice: guarda, è Francesco Guccini sull'elenco telefonico, sta in via Paolo Fabbri. Claudio il giorno dopo chiama via Paolo Fabbri nel pomeriggio, gli risponde Guccini e dopo 4 giorni con un viaggio senza nessuna freccia, si sta parlando del 74, parte da Grosseto e va a due suoi amici di questa associazione culturale a incontrare Francesco Guccini a casa. Stabiliscono la data, il compenso, 50.000 lire di rimborso spese e organizza Guccini a Grosseto, sala Eden, biglietto 500 lire. Tanto come dire, il rapporto con Francesco nasce da Claudio. Nella mia vita Francesco Guccini arriva nel 77. Io mi iscrivo alla Federazione Giovanile Comunista nel 72, non avevo nemmeno 15 anni. Nel 77 viene organizzato a Cuba l'Onxeno Festival Mondiale della Gioventù e degli Studentes, che era la festa mondiale dei giovani comunisti in tutto il mondo, veniva fatta una volta l'anno. Massimo D'Alemeri, mio segretario FGC, mi dice: guarda, nel 76 devi andare 6 mesi a Cuba a preparare l'Onxeno Festival Mondiale. Siamo in pieno eurocomunismo, attorno al momento di dibattito politico importante. Io riprendo l'aspettativa dal lavoro, lavoravo a Epignone e parto per Cuba. L'anno dopo pensavo di non andarci nemmeno, invece vado a Cuba l'anno dopo e incontro in questa casa, questa grande scuola dove tutti gli italiani dormivano, anche Francesco Guccini, perché c'era una delegazione artistica al festival di primo Francesco Guccini, Diaria, Canzoni del Lazio, Mauro Pagani, Davide Riondino, erano tutti lì presenti. Da quel momento in poi Guccini è stato organizzato in Toscana da noi, da Claudio Bertini e da Massimo Gramegni, sempre. Aveva soltanto una caratteristica, non lavorava mai in giugno, luglio, agosto. Se no quanti concerti d'estate potevamo fare. Lui quei 3 mesi estivi era sempre a Pavana e non voleva spostarsi da Pavana perché era il suo modo di ricaricare le batterie. Le sue partite a scopone non voleva perderne nemmeno una.
Sì, ma poco poco.
Le 19 passate da 4 minuti, abbiamo voluto dedicare la copertina, la lunga copertina di questa Newsline a Francesco Guccini, naturalmente nel giorno della sua scomparsa, attraverso le parole di Claudio Bertini in apertura e Massimo Gramigni, organizzatore di eventi e fondatore con Bertini della PRG e presidente del Nelson Mandela Forum. Intervista integrale su controradio.it, dove troverete anche tutti gli attestati di cordoglio, affetto, memoria arrivati numerosissimi in queste ore anche dalla Toscana, delle istituzioni e del mondo della cultura. E veniamo alle notizie con la cronaca di una notte di violenza nel carcere della Dogaia di Prato, dove si è conclusa con la morte di un detenuto di 32 anni trasferito appena poche ore prima da un altro istituto penitenziario. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale, mentre il caso riporta al centro dell'attenzione il problema del sovraffollamento nelle carceri. Particolari da Sandra Salvato.
Morte violenta dietro le sbarre della casa circondariale della Dogaia a Prato. Un detenuto di 32 anni di origine nigeriana ha perso la vita dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella che divideva con altri 3 reclusi. L'uomo era arrivato solo ieri dal carcere di Pistoia ed era stato collocato nella 7ª sezione dell'istituto, quella destinata ai detenuti per reati sessuali. I primi accertamenti del medico legale hanno evidenziato numerosi traumi e un grave colpo alla testa che sarebbe risultato fatale. Il procuratore di Prato, Luca Tiscarolo, Paroli ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. Le indagini affidate alla polizia penitenziaria insieme alla squadra mobile e alla polizia scientifica dovranno ricostruire quanto accaduto, accertare la responsabilità dei presenti e chiarire cosa abbia fatto degenerare la situazione fino al drammatico epilogo. La vicenda riaccende anche il dibattito sullo stato della Dogaia. Nell'istituto sono attualmente presenti circa 640 detenuti, un numero che supera la capienza prevista e che costringe spesso quattro persone a condividere spazi molto ridotti. Una condizione di forte sovraffollamento che, afferma la procura, aumenta le tensioni e rende ancora più complessa la gestione della sicurezza all'interno del carcere.
Aggiornamenti sui fronti degli incendi in corso in Toscana. Per quello scoppiato nel comune di Firenzuola, in un'area impervia al confine con l'Emilia-Romagna, oltre ai due elicotteri è stato richiesto l'intervento di un Canadair, lo spiega la regione evidenziando che tra i roghi attivi oggi in Toscana questo è quello più complesso. A terra, guidati da un direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni Mugello, operano una dozzina di squadre tra volontari, operai forestali e due squadre di vigili del fuoco. È invece in fase di contenimento e sono già in corso le operazioni di bonifica per l'incendio nel Grossetano che ha interessato un'area boschiva e località Maiano. Sul posto è intervenuto un direttore dell'operazione Unione Comuni delle Colline Metallifere, cinque squadre di volontari operai forestali, due di vigili del fuoco e un elicottero regionale. Oggi lo sciopero di Fenialuil, Filca Cisle, Filea CGL. 8 ore in tutto il distretto del Marmo Apuo Versiliese per sollecitare gli interventi contro l'escalation dei gravi infortuni in questo settore dopo la morte ieri di un lavoratore in un laboratorio di Avenza. Non è possibile andare avanti così, dicono i sindacati. Daniele Battistini, segretario regionale Fenialuil, intervistato stamattina da Domenico Guarino.
Ma noi oggi abbiamo indetto sciopero per un duplice motivo. Il primo è proprio quello di fermarci e riflettere su quanto accaduto e il secondo chiaramente rivendicare, chiedere una maggiore attenzione e sensibilità nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per noi tutti gli aspetti non sono isolati, tutti devono condurci ad un azzeramento degli infortuni e ad un azzeramento degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Quindi quando si parla di prevenzione, di controlli, di formazione, di maggior sensibilizzazione, ecco, secondo noi non sono percorsi isolati, ma devono tutti condurci all'obiettivo che ci auspichiamo sia condivisibile da tutti.
In ultima istanza, quanto costa in termini appunto di sicurezza che manca il fatto che i mercati siano sempre più competitivi, il fatto che ci sia una grande richiesta di volumi nel settore lapideo ed anche eventualmente questa vicenda del caldo estremo che stiamo attraversando?
Ma sicuramente i cambi climatici e i ritmi di produzione sono due campanelli d'allarme sulla quale tutti dobbiamo ricondurci ad una riflessione seria ed attenta, però noi continuiamo a sostenere che la sicurezza sul lavoro non può essere considerata come un costo da contenere, ma anzi deve tornare ad essere un investimento fondamentale sulla dignità della persona. Sono state fatte molte cose nel corso di questi anni, ma evidentemente se ancora dobbiamo assistere a queste tragedie vuol dire che possiamo fare di più e lo dobbiamo fare meglio.
Un accordo sulle misure da adottare per affrontare l'emergenza caldo, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle consegne. È stato siglato da Filt CGL Toscana, rappresentata da Stefano Gorelli, Fit CISL Toscana con Alice Chiaramonti e con Just It. L'intesa implementa e rafforza le misure già previste dall'accordo nazionale per la gestione di eventi meteorologici eccezionali, introducendo ulteriori strumenti di tutela. Tra questi la riprogrammazione preventiva di turni nelle giornate a rischio elevato, l'esclusione dei corrieri in bicicletta muscolare nella fascia oraria di maggior esposizione. A quasi 2 anni dall'esplosione del deposito Eni di Calenzano, che il 9 dicembre 2024 provocò la morte di 5 lavoratori e il ferimento di altre 28 persone, prende forma il futuro dell'area. Regione, Comune di Calenzano ed Eni hanno firmato il protocollo d'intesa per la riconversione del sito con la realizzazione di impianti fotovoltaici, un parco da 20 megawatt e un impianto da 1 megawatt, e al Comune andrà anche una percentuale del valore dell'energia prodotta. prodotta, oltre alla riqualificazione dell'area. Infine l'impegno a completare la bonifica e salvaguardare l'occupazione. Il protocollo istituisce anche un tavolo tecnico di monitoraggio con riunioni trimestrali. Sentiamo il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, il presidente della Toscana Eugenio Giani, Umberto Carrara a DDN Industrial Evolution, ai microfoni di Sandra Salvato.
Oggi sanciamo il testo del protocollo, è stato sottoscritto proprio in questi giorni, che sostanzialmente definisce nel dettaglio quelli che sono gli impegni che si assume Eni nella riconversione del sito, come sapete è stato dismesso il deposito, e nella realizzazione del lab delle rinnovabili, che prevederà la realizzazione di un impianto da 21 megawatt complessivi. E accanto a questo c'è un inquadramento più generale di riqualificazione dell'area e dei servizi che afferiscono a tutta l'area, a partire dal servizio trasporto ferroviario, che verrà, diciamo, questo protocollo d'intesa ha avviato un lavoro per potenziare e per riqualificare l'intero contesto dei parcheggi e della fermata. E poi naturalmente è compreso l'idea di cercare di dare una nuova qualità urbana a tutta l'area dove è inserito il deposito. Prima avevamo una spada di Damocle che purtroppo poi ha manifestato tutti i suoi effetti nefasti con l'esplosione. Oggi noi abbiamo un'area completamente recuperata, depavimentata, quindi anche da un punto di vista ambientale sicuramente con dei vantaggi in più, e che, diciamo, innesca un processo di miglioramento di tutto il contesto intorno.
Sono molto contento, devo dire orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. All'indomani di quel 9 dicembre del 2024, la tristezza, il dramma, sentivamo che quella attività che Eni aveva sviluppato onestamente negli anni 60, quando ancora non esisteva l'autostrada del sole, o era da poco stata realizzata con il casello di Calenzano, però poi ecco l'urbanizzazione e conseguentemente l'inappropriatezza di quello che sarebbe stato avere quel distributore così pericoloso che ha portato alla morte di 5 persone e al ferimento di, mi sembra, 28 persone. Oggi, ovvero il protocollo che progressivamente abbiamo costruito e che consente di trasformare in energia, che è energia pulita, sarà un'attività di Eni, ma il 5% va come introiti al comune di Calenzano.
La firma di questo protocollo d'intesa è veramente il risultato di un confronto molto serio e prolungato tra le istituzioni e l'impresa, per dare al sito di Calenzano una nuova prospettiva. Il nostro impegno riguarda il completamento dell'attività di caratterizzazione ambientale, il mantenimento già in atto delle opere di messa in sicurezza del sito e le azioni di risanamento ambientale che saranno necessarie nel pieno e costante coordinamento con le autorità competenti e secondo le relative prescrizioni. Il sito di Calenzano ha definitivamente concluso la funzione di deposito carburanti. Gli impianti sono già stati svuotati e ora è pronta per la trasformazione.
Dall'Ucraina parte la trasformazione dell'economia europea in economia di guerra, con delocalizzazioni e legami finanziari strettissimi. Lo afferma il professor Alessandro Volpi, docente di storia all'Università di Pisa. Lo abbiamo intervistato.
Questo tra l'altro è evidentissimo nel 13° pacchetto di aiuti dove all'Ucraina, votato appunto, varato dalla Commissione Europea, dove si dice apertamente che è necessario un finanziamento del riarmo e della produzione bellica in Ucraina, ma questo tipo di produzione non è finalizzata soltanto alla guerra in quel paese, ma è finalizzata a sviluppare, appunto, come dicevo, delle filiere di produzione del valore che poi hanno come finalità quella di modificare, favorire la riconversione anche di realtà produttive che sono situate in altre zone dell'Europa, come appunto nel caso di Leonardo, Rheinmetall, Bysystem, Thales e i più grandi gruppi europei. Quindi da questo punto di vista la militarizzazione, soprattutto la crescente produzione di armi in Ucraina, ha come obiettivo evidente quello di favorire un progressivo significativo trasferimento di risorse pubbliche da parte dell'Unione verso il settore del riarmo, trovando in quel paese una sorta di formidabile laboratorio per una innovazione tecnologica e soprattutto per mettere dentro il sistema complessivo di produzione delle armi quelle fasi che magari in altri paesi, penso al caso italiano o al caso persino al caso tedesco, sarebbe più difficile da sviluppare perché magari l'opinione pubblica avrebbe delle riserve.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani interviene nel dibattito suscitato dalle dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Valditara in merito alla prossima emanazione di una circolare destinata a rafforzare l'applicazione del limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi. Ne abbiamo parlato con Stefania Pizzuto, docente di lettere e delegata del Coordinamento.
Allora, la vera domanda da porsi non è quanti stranieri possono stare in una classe. È necessario vedere nella scuola dell'inclusione, l'inclusione oggi non è qualcosa di negoziabile, una parola utilizzata ma difficile da attuare come progetto, ma quanta capacità educativa siamo disposti a mettere in una classe. Che cosa vuol dire? Che le classi hanno una composizione, già di per sé sono formate da individui unici, quindi diventa di difficile gestione, soprattutto quando sì, i ragazzi stranieri, però noi diamo per scontato che magari parlano bene l'italiano, a volte non è così. Quindi non è solamente una questione di numeri, ma è una questione di gestione delle presenze e progettazione degli apprendimenti. Quindi non può essere solamente una statistica, ma la scuola deve essere, proprio per svolgere la sua funzione educativa, deve essere in grado di progettare per questi ragazzi, e cosa che non è semplice, perché spesso sulla carta abbiamo determinate potenzialità, ogni scuola ha delle potenzialità, ma c'è una netta discrepanza tra ciò che c'è sulla carta e ciò che effettivamente è la scuola.
Sul caso Montedomini, presidio oggi del Comitato Salviamo Firenze per Viverci in via Fiesolana di fronte alla sede di Casa Spa, dove si svolgeva il CDA per chiedere le dimissioni del presidente Luigi Paccosi, già al vertice dell'ASP Montedomini, attuale presidente della Fondazione dell'Azienda di Servizi alla Persona. È durante il suo mandato, ricorda Salviamo Firenze, che sono state approvate le delibere 2015-2018 che hanno rimosso i vincoli di destinazione d'uso originaria sugli immobili per valorizzare economicamente. Sentiamo Francesca Conti del Comitato Salviamo Firenze.
La casa non è una merce, la casa è un diritto, è il diritto all'abitare in questa città. È diventato un'emergenza, da tanti anni si parla di emergenza. Case SPA, le case popolari sono lo strumento fondamentale per risolvere questo problema. In questo momento ci sono più di 800 case in attesa di ristrutturazione che non sono abitate. C'è un patrimonio pubblico che va conservato e che va ampliato. Quello che sappiamo è che la casa è il prossimo step della finanziarizzazione. Ogni volta che si parla di social housing vuol dire togliere case dalla disponibilità delle case popolari e passarle invece al mercato. Ecco, casa SPA torni in mano, che davvero hanno a cuore l'interesse pubblico, il diritto all'abitare, i diritti degli ultimi, in una città come questa in cui i costi dell'abitare sono esplosi, è fondamentale.
Intanto, sempre sul caso Montedomini, Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune fa sapere come al civico 10 di Via dell'Albero, uno degli indirizzi in cui si trovano gli alloggi contestati, sia ricomparsa la targa di un bed and breakfast sparita pochi giorni fa, ma senza il codice CIN. È morto a 71 anni Stefano Marcelli, giornalista, già inviato speciale e caporedattore della sede RAI in Toscana. Lo rendono noto l'Associazione Stampa Toscana e l'Ordine dei Giornalisti, importanti i suoi servizi e le inchieste politiche. La redazione di Controradio si unisce ad Assostampa e ad Ordine dei Giornalisti e RAI Toscana, partecipando al dolore della famiglia, ricordando Stefano con quella parola che a lui piaceva tanto anche fuori dalla sfera strettamente professionale, ovvero solidarietà.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 6 agosto alle 20.30, dopo il Balacast, il rabbino Gadi Piperno ci guida alla scoperta del Cantico dei Cantici. A seguire musica classica ebraica per clarinetto e quartetto d'archi con il quintetto Abima.
Controradio.
Alle 19.21 minuti nella nostra newsline vogliamo darvi notizia della ripresa nella sua 7ª edizione della Scuola per Contadini, oggi presentata in Regione, finanziata con circa 300.000 euro, promossa nell'ambito di Giovani Sì. Parte appunto una nuova edizione di questo corso triennale, aprirà dalla metà di settembre. Noi ne parliamo con il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, coordinatore capofila della Scuola per Contadini. Ben trovato, buonasera Ciappi.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie Controradio.
Ci ricordiamo che l'attività è promossa dai 5 comuni chiantigiani, non vogliamo escluderli, dell'area fiorentina, soci dell'agenzia Chianti Forum, insieme a San Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavernelle, Bagno a Ripoli e in Pruneta. Un'esperienza nata 12 anni fa contro la dispersione scolastica, fenomeno quanto mai attuale, e questa è un'esperienza quanto mai virtuosa.
Sì, inizia in realtà già nel 2002, quindi sono 24 anni di scuola che si è evoluta fino a diventare la Scuola per Agricoltori, ma a noi ci piace continuare a chiamare per contadini. I contadini hanno fatto bello e insomma fantastico il nostro territorio, apprezzato da tantissimi turisti, ma soprattutto ben coltivato e con dell'agricoltura di altissima qualità, vino, olio e non solo naturalmente, ma anche una tanta formazione, cioè per noi è centrale insegnare tutte quelle competenze, quelle capacità che i vecchi contadini e le nuove tecnologie si mischiano per dare seguito a quella che è un'agricoltura di grande appunto qualità, che difende il nostro suolo, che mantiene il suolo capace di contrastare anche cambiamenti climatici e soprattutto per dare prodotti di altissima qualità e un lavoro sicuro e anche di alta competenza.
Ecco, da questo punto di vista, Ciappi, stiamo parlando di una formula formativa vincente anche come numeri e percentuali, stiamo parlando di un inserimento lavorativo che sfiora il 90%.
Ma in realtà lo supera negli ultimi anni perché c'è una forte necessità da parte di molte aziende di avere lavoratrici e lavoratori che hanno sempre più capacità, appunto non solo l'agricoltura tradizionale ma anche tecnologia, conoscenze, sistemi nuovi e innovativi, e poi naturalmente una forte volontà. Infatti i nostri corsi sono orientati su un triennale, il primo anno un po' più teorico, ma il secondo e il terzo anno esageratamente in campo, e quindi questo ci consente di preparare ragazze e ragazzi, sempre più ragazze, e questo ci fa piacere, ragazze e ragazzi che comunque hanno voglia e vedono quel percorso formativo e quel percorso professionale non soltanto come
una seconda scelta, ma anzi la propria passione, la propria volontà, vivere all'aria aperta, lavorare all'aria aperta e credere in un lavoro a contatto con la natura.
E questa è una bella e buona notizia che abbiamo voluto condividere, ricordando che l'iscrizione è gratuita, per iscriversi occorre entro il 31 agosto oppure rivolgendosi alla sede sancascianese di Chiantiform, info@chiantiform.it. Grazie al sindaco Ciappi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Veniamo invece ad una notizia che sta destando un po' di polemiche. Giancarlo Antonioni non parteciperà al centenario della Fiorentina. Al numero 10 declina l'invito di Giuseppe Commisso, che attraverso un lungo comunicato aveva pubblicamente richiesto la presenza dello storico capitano Viola alle celebrazioni, appunto, il servizio di Domenico Guarino.
Un compleanno amaro. Le celebrazioni per il centenario della Fiorentina il 29 agosto avverranno in uno stadio ancora ampiamente incompleto e senza la presenza dell'uomo simbolo per antonomasia della squadra gigliata, il più amato dalla tifoseria da sempre, esempio di un calcio elegante e di dedizione ai colori. Giancarlo Antonioni ha infatti declinato l'invito del presidente Giuseppe Commisso e non parteciperà alla festa. L'indiscrezione all'indomani della decisione della società di ritirare per un anno la maglia numero 10, che quindi non sarà assegnata a nessuno per la stagione 26-27, una mano tesa all'ex capitano per provare a convincerlo, che evidentemente non è bastata, così come non è bastata la lettera aperta ieri del presidente Commisso. Del resto i rapporti tra Antonioni e i proprietari attuali del club sono complicati da anni. A quanto pare Giancarlo è rimasto colpito positivamente dalla lettera, ma è contrariato per aver appreso la notizia solo dai giornali, mentre avrebbe preferito parlarne prima. Partita definitivamente chiusa, dunque, non è detto, anzi, secondo i ben informati, infatti, la macchina della diplomazia si sarebbe messa in moto nel tentativo di favorire un ulteriore riavvicinamento da qui alle prossime settimane. Ex compagni di squadra, amici storici e persone molto vicine ad Antonioni hanno già iniziato a contattarlo. A cosa approderà questo pressing? Lo vedremo nelle prossime settimane.
Eh sì, staremo a vedere e ve lo racconteremo. Nel frattempo non accenna ad attenuarsi l'ondata di calore che interessa Firenze. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute conferma il codice rosso per domani e anche per sabato 8 agosto, portando dunque a 9 giorni consecutivi di allerta massima. Proseguono le azioni e le condizioni di forte disagio bioclimatico. Dunque uno sguardo al meteo in conclusione di Newsline. Domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibilità di brevi rovesci o temporali, venti deboli occidentali, mari calmi o poco mossi, temperature pressoché stazionarie, valori, come dicevamo, ancora molto al di sopra della media del periodo. 19:28 minuti, tra due minuti la linea al GR di Popolare Network. Ci risentiamo in Newsline domattina alle ore 8. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.